alta voce. Patrizia Zappamulas legge Artemisia di Anna Banti. Quarta puntata.
Non potrò più liberarmi di Artemisia. Questa creditrice è una coscienza puntigliosa e ostinata, a cui m'avvezzo, come a dormire in terra. Non è più il colloquio dei primi giorni a impegnarmi, ma una specie di patto stipulato in regola fra notaio e testante, a cui devo fare onore. Frattanto posso distrarmi, esercitare certe malizie su un ricordo che ormai dissimulo. Disse Orazio: ti devi sposare, ma io già trascino Artemisia qui, a spasso per i giardini di Boboli, strapazzati e deserti dopo l'esodo dei profughi, e la costringo a muoversi insieme agli ultimi rimasti, tristi padroni di un grande spazio contaminato, a incontrarci prostitute e soldatacci, a bagnarcisi di pioggia autunnale. Il ritmo della sua storia aveva una morale e un senso che forse son crollati con le mie ultime esperienze. Io me li gioco. Si contenti, Artemisia, di quel che viene. Oggi il gruppo delle sue amiche fiorentine, sulla ghiaia spretta del gran viale in salita, ognuna col suo nome: Violante, vedova, Giovanna Sorri, le due cognate Torrigiani, Caterina Zitella, ognuna con l'alto trinato rigido che si impiglia alla nuca nei cappellucci. Affannano un poco perché salgono in fretta e ciascuna perde più dignità che non vorrebbe. Non del tutto consenziente, la Gentileschi si accompagna a loro, divisa fra la socievolezza e il ritegno. Le dame mi onorano, ma sappiano chi sono: virtuosa di pittura, non la solita canterina. E quando alla voltata compare la gran mole arida del palazzo, l'ingiustizia del mio arbitrio mi sa d'amaro e mi spinge a raccogliere, come un oggetto perduto, l'oro ottobrino di Roma. Dentrovi Artemisia, chinata sulla cassa a pigiarci indumenti, su pellettili, quel che le preme al mondo. Il resto lo butterà in Tevere, tanto a Roma non tornerà. Piano, piano, che gli stiattesi non sentano, che non sospettino. Suo marito è uno stiattesi, ma si riflette che va via con suo padre, che il gran Gentileschi la porta con sé, questi riguardi le paiono ridicoli, e andando attorno per le sue faccende sbatte i tacchi con forza. Cartacce, nastri vecchi, lettere, sì, le quattro lettere di Agostino serbate finora, tutto dalla finestra, al vento, e li veda chi vuole. Sporgendosi, offrendosi senza riguardo all'aria fina, par già d'essere in carrozza, scorge i piedi del vecchio Giambattista stiattesi, seduto sulla soglia di casa, i piedi gottosi che cercano il sole, lunghi e secchi, come quelli di suo figlio Antonio, che il giorno delle nozze sparì. Non se ne accorge la ragazza di rimanere astratta un momento, il cipiglio duro sulla fronte, le braccia abbandonate, i capelli mossi dalla brezza, come aspettasse, ascoltasse qualcosa. E i fazzoletti? Si riscuote, correndo a cercarli in camera. Ma un'ansia insidiosa non voleva lasciarla, e le tremò nelle mani e nella gola fino all'ultimo, in quel silenzio innaturale che Orazio manteneva a decisione presa, quasi non si trattasse che di rimanere a casa come sempre. A uno i fratelli se n'erano andati, Giulio a Velletri, Marco dal padrone, e Francesco s'era trovato luogo a Strada Pia, in un convento che dava comodo di studio. Voleva metter bottega di suo, diceva, ma alle parole appena dette pareva gli scavassero un buco nel petto magro. Parlava troppo. Quando son contenti, i Gentileschi non parlano. E che il posto era bellissimo, una fortuna, con l'occasione nell'estate del Papa a Montecavallo, e accanto le vigne dei meglio signori, e modelli fra i bifolchi, senza spesa di un baiocco. Provava a darsi l'aria risoluta e furba, come fanno questi artisti pratici. Ma poco per adesso doveva combinare a Strada Pia, perché lo vedevi di continuo a San Spirito, portando ora il pennello fino, ora la creta speciale, se mai capitasse d'abbozzare, che a Firenze così non ce l'hanno. E magari lo spirito per il mal di cuore distillato dalle sue monache. Sedeva, si lasciava servire una distratta colazione e se Artemisia aveva da fare in camera, rimaneva lì con gli occhi fissi. Finalmente anche la sorella smise d'andare attorno, il bagaglio era pronto e sedette anche lei con gli occhi immobili, ombrosi. Da un mese Orazio non le aveva più fatto cenno del viaggio, forse aveva dimenticato il progetto o l'invito, né c'era modo di penetrarle le intenzioni perché non teneva la sua roba in casa. Non c'era più una matita in giro, né un pezzo di tela, solo qualche vecchio telaio sconnesso, attaccato al chiodo. Il gatto miagolava, in quei momenti l'ansia di Artemisia batteva come una vena. «Fra un mese», diceva allora Francesco, «sei a Firenze, già sistemata. Attenta a scegliere bene l'esposizione delle finestre. La luce di Firenze è bianca e traditora, meglio al primo che all'ultimo piano». Perché Francesco conosceva sempre le cose che non aveva viste e le convenienze che non servivano a lui. Il 22 ottobre, all'alba, Artemisia partì. La verità non sta nella data, ma nelle parole eternamente uguali che la fissarono. Ma una data occorre, come occorse, per far balzare il cuore di una giovinetta che non si è mai mossa di casa e ci ha patito vergogna. I facchini trasportarono le casse e un angolo della più pesante sbreccò il muro della scala. I vicini stupirono. Giambattista Stiattesi, suocero inonorato, alzò le mani al cielo per molti giorni susseguenti, ma intanto la biondina partiva, seduta fra suo padre e un grosso frate romagnolo che tornava, lo disse subito, a Bologna, dopo una notte passata sulla seggiola, vestita. L'immobilità precaria di quel primo istante di viaggio le dava una vertigine di eternità. Cavallanti e postiglioni andavano attorno con le lanterne, come fosse ancora notte. Dalle impannate delle osterie trapelavano lumicini. Un mendico, disteso su un banco di pietra, pareva morto. Un cavaliere dai grossi mustacchi alla spagnola fece impennare il suo palafreno e bravava uno staffiere che zoppicava. La campana di Santa Maria del Popolo suonò. E Artemisia pensò un attimo all'assurdità rovinosa di smontare, entrare in chiesa, sentir messa. Aveva sonno. Forse addormentandosi si sarebbe appoggiata alla spalla paterna. Infinito, dolcissimo riposo. Ma quando il carrozzone si scrollò, alla malora, venerdì, urlarono quasi insieme due voci, gli occhi ormai chiusi videro nitidamente Francesco a spalle curve, le chiavi in mano, che diceva: a questo inverno, un ricordo di ieri, già tanto lontano. Scopro che Artemisia disse una sera di luna a Napoli, in vista del mare, anch'io tengo scritti i ricordi del mio primo viaggio. Parlava Tommaso Guaragna, conosciuto 6 ore prima, aveva 36 anni e mentiva. Mentiva in una sorta di buona fede, prestando alla memoria l'immagine di un foglio bianco, vergato a caratteri simpatici, ed era il meno che potesse fare, tanto sentiva il sapore delle anguille di Bolsena e il letto duro di San Quirico e la voce del postiglione che disse: di qui a Radicofani tutto uno sprofondo. Ma la verità di quella settimana fu soltanto la rivincita dell'infanzia, un'infanzia sospesa e in via di restauro, talché le vedute, gli incontri, le sorprese e persino le paure nulla contavano davanti all'avvenire ritrovato. Tutto riposava sull'ineffabile certezza che Orazio era al suo fianco e lei poteva addormentarsi e risvegliarsi 100 volte. Sempre lo vedeva, ammirava quel portamento sciolto, né d'artigiano né di mercante, il modo come entrava in discorso e se ne ritraeva, la larghezza signorile dello spendere, la schiettezza nello scherzo e nel riso. Senza mendele apparivano l'abito di panno fine, dal taglio un po' rigido, e la barba, brizzolata e sottile, di quel cavaliere esser la figlia, appoggiargli con garbo la mano sulla manica, non parlare che a monosillabi come una damigella. Questo le bastava per sentirsi esonerata da ogni ricordo, da ogni impegno. Più stava zitta, più assurdamente sperava. E chi poteva dire che quel matrimonio dalla sera alla mattina con Antonio Stiattesi non fosse tutta una finzione espiatoria, una commedia che Orazio avesse imbastita per garantirla dai pericoli di zitella disonorata? A Firenze c'era forse per lei, bello e pronto, un marito nobile che il padre le aveva preparato di sottomano. Sarebbe andata d'autunno in villa, in uno di questi castelletti col verziere e il pomario. Non avrebbe conosciuto il marito che a cose fatte, come una donzella ben educata. Avrebbe dimenticato la pittura, curata la famiglia. Questi sogni Artemisia li lascia e li prende come un ricamo donnesco al canto del fuoco. Il canto del fuoco è per lei questa sedia in vettura, la sua più vera casa da quando è nata. Una ruota si ruppe, bisognò pernottare a Buon Convento. Fu lì che la fronte di Orazio cominciò a oscurarsi. La figlia vi lesse intenzioni inflessibili e tutte chiuse a quei suoi sogni incoerenti. Aveva fretta Orazio, perché mai aveva fretta? E principiò a risentirsi sola. Soffia il primo vento d'autunno, la prima pioggia ghiaccia, cade minuta, e sotto la pioggia girarono per Siena il Gentileschi e sua figlia, lui innanzi, lei dietro, un po' affannata, raccolte malamente le gonne per non infangarsi. Cercavano per le chiese pitture moderne, segnatamente lavori di un certo Rutilio, giovane di gran speranze, come dicono. Ma a Siena non c'è che anticaglie aguzze, e Orazio torna all'osteria e per lugge il dispetto beve. Bevve troppo, litigò per lo scotto, cattivi segni. Poi seppe che una vettura partiva a un'ora di notte, volle fissarla subito e alla figlia: «Se vuoi fermarti a dormire, fermati. Io domanda sera ho da essere a Firenze». Era finito il bel tempo. Per le discese sassose fu un rovinio, una nebbia da non veder la strada. Lo sportello era rotto, l'aria entrava gelata. Orazio zitto e assente. E ad Artemisia tornò alla memoria il marito che aveva preso, goffo e di ripiego. Ero sola a Firenze la più parte del giorno. All'osteria la stanza dava su un cortiletto senza luce, né buona né cattiva. Non osavo sballare gli arnesi. La padrona mi portava da mangiare in camera. Il babbo rientrava a notte. Lo sentivo ridere salutando gli amici. Aveva ripreso a parlare toscano. Per vedere la città, mi disse, hai tempo. E una sera mi fa: ho combinato col Buonarroti. Se ti dà l'animo, gli fai il soffitto d'una saletta. Ti lascio il pane e il companatico. Se hai voglia di lavorare, lavori. Se no, cominciò a dir parolacce, come al tempo dello scandalo. L'ingiustizia è un vino che ubriaca, tanto il giudice che la vittima. Io conobbi il gusto di quel vino. Fuor dell'ebbrezza, capivo che cercava lo sfogo per una decisione arbitraria e crudele. Sempre così aveva fatto. E dopo un giorno disse: vado a Pisa da mio fratello, mi vuol vedere. A portarti, mi vergogno dopo quel che è successo e non voglio spiegar niente a nessuno, capito? Si arrabbiava. Io, zitta, a farla addolorata. Dopo il viaggio, stentavo a vivere per me. E così restai sola davvero, con la guardia di una vecchia che mi credeva vedova. Stava di là ad Arno, un gran puzzo, ma la luce era buona, solo troppo fredda. La vecchia era maligna. Per ogni poco di processione voleva tirarmi alla finestra, e quello è il tale, e quello è il tal'altro. Quando mi mettevo al cavalletto si imbizziva: ci vuole altro che madonnine, oh, che aspettate? Voleva che mi rimaritassi. Mi chiedeva della dote, sperava nella senseria. Ma quando ebbe visto il primo quadro finito, s'acquetò di malumore. Dormiva tutto il giorno, prese a non scendere neanche per le immondizie, neppure mi cucinava. Con un certo gusto mi comportavo come una vedova. Vestivo di nero, sentivo messa tutti i giorni, solo che le vedove amano gli uomini. E io li odiavo. Al mercato in Via Larga incontravo quegli amici di mio padre che avevo intraveduti. Capivo che parlavano di me, mi guardavano molto, mi salutavano appena. E io non salutavo nessuno. Pensavo ai loro sporchi discorsi e impazzivo di castità. A mio paragone, una monaca era una baldracca. Il Buonarroti era servito, ma non pagava. Appena lo conoscevo, la mia prima cliente me la trovai da me. Era Giovanna Sorri. La conobbi in chiesa, dove lei andava per sfoggiare il corredo. Ragazza di campagna, ma sposata in corte. Si trattava da dama. Aveva denaro, gioielli, comandava a suon di zuccherini. La suocera golosa, smaniava di grandezze. Per quattro passi volle accompagnarmi a casa in carrozza. Mi venne dietro per la scala a curiosare. Mi entrò sino in camera. Io mi sentivo avveduta come una matrona. E la lasciavo fare. Annusava l'essenza di trementina, si sporcò di rosso di giallo e quando vide la Lucrezia che stavo dipingendo disse che le somigliava e io non dissi di no. Volle il ritratto, subito. L'avrebbe preteso in giornata. Le feci le carni di latte, una mano da principessa, sul fondo una tenda di broccato, accanto il forziere, il paggio e il canino. La complimentai d'una Clorinda che aveva il suo viso, con l'elmo in testa. Parlava sempre, e sempre per domandare. Non era difficile preparare le risposte caute, misteriose, darle gusto. Imparai molto nel trattarla. Aveva amiche curiosissime e interessate. Tutte me le portò nella casa che m'ero trovata, con sala grande e ricca, a pian terreno, proprio sull'Arno. Di notte sentivo scorrere il fiume a risucchio, e i ragazzi dell'argentiere, dal fondo acqua accanto, pescavano dalla finestra i pesciolini. Fu allora che la granduchessa giovane mi mandò a chiamare, perché conosceva mio padre, disse. Mi ricevette in giardino, succhiava sorbetti in continuazione, parlava toscano e poi tedesco alle sue dame. Quando mi chiese se dipingessi, risposi secca secca, mi diletto serenissima. Mostrò d'essere distratta. Poi il protofisico le portò un'ampolla con l'urina del granduca. Lei la guardava in controluce, faceva la dottoressa. Le signore di corte, una per una, mi prendevano a parte con le loro curiosità sciocche. Mi chiedevano se dipingessi in piedi o seduta, se il confessore non facesse ostacolo al mio esercizio. Davanti alla mia porta c'erano sempre carrozze e lettighe. Uomini, non ne ricevevo. Il momento è delicato. A minuzzoli mi porto dietro Artemisia. Poco conta dove mi trovo. Oggi le sono compagna sui monti di Macerie, che basta aver visto una volta. Lì esisteva, e più non esiste da giorni, quella sua casa dove l'avevo collocata e confessata senza pena. Ora le corre obbligo di ritrovarla con me, insieme alle sue azioni. Non le risparmio la pena. Intrinseche mi divennero con Giovannella Sorri, Caterina Macci, zitella, Violante Astorri, vedova, e quelle cognate torrigiane. Le donne non sono amiche che appaio. Sapevo bene che insieme parlavano di me in punta di labbra, pure stillavano di gran sotterfugi per trovarmi sola e aprirsi meco nei più strani discorsi. Le eccitava quel mio tacere costante e il pericolo in cui si mettevano confidandomisi. Erano ugualmente ignare d'essere sciocche o intelligenti. Tutte mi supplicavano di insegnar loro la pittura e il disegno, ma in segreto. Sregolatamente insisteva Giovanna. Il desiderio ambizioso pungeva in quei suoi occhi piccoli, mentre si mordeva le labbra che aveva pallide e sottili. Mi rovesciava in grembo fettucce, lisci, fazzoletti da poco, formelle di cacio, canditi muffi, che era anche avara. Comprava la rinfusa carta da disegnare e matitatoio, pretendeva cominciar subito, che nessuno lo sapesse, e sbalordire fra un mese. Violante, saputa, adulatrice che vuole essere adulata, mi mostrava certi suoi impiastri di convento, certi santini divoti, lei che rideva di tutto, voleva elogi, umiliandosi falsamente. Con questa scaltra era un pericoloso trattare. Non vedevo i suoi fini. Sempre insieme venivano le Torrigiani. Esse si sorvegliavano. Spose di due fratelli, conducevano in famiglia una lotta mascherata di concordia, sempre accalorate di benignità. Con sorrisi taglienti parlavano dei mariti come a difenderli, poveretti. Insieme volevano imparare, ma se l'una aveva le spalle voltate, l'altra incominciava una foltissima mimica che non riuscivo a intendere. Caterina sola provò. Ebbe un modo di pregarmi legato e intenso, con quel viso grassoccio di reclusa, quell'impaccio di muta sorprendente fra tante chiacchiere. Era libera invece, erede, ricca, ma si faceva comandare da tutti, dalla nutrice, dal cocchiere, dalla madrina, dal fattore. Indossava panni sontuosi con malgrazia, che era sfiducia di ogni letizia. Disegnò subito benino e lavorava per ore con una alacrità d'operaia, chiusa in un camerotto che avevo dietro la sala, scongiurando che nessuno potesse coglierla in quell'esercizio. Componeva di fantasia, senza staccare il carboncino dal foglio. Poco io le insegnavo, ma il giorno che Giovanna la scoprì, ebbe un urlo da scorticata, diventò bianca come il gesso e tremava. Non ci fu verso che seguitasse. Finirono per venire tutte, ogni giorno, e ogni giorno ritrovarsi. In quel tempo dipingevo Oloferne. Mi par d'esser nel vero, un vero indicibile, formando sulle labbra di Artemisia queste parole. Almeno una volta le avrà dette, con quell'albagia spagnolesca che imparò dopo i 30 a Napoli. Alzava il mento duro di biondina testarda e spacciava con toscana precipitazione quelle sillabe scorrevoli, Oloferne. Sillabe che solo oggi, decantate da estranee, lontanissime vicende, liberano il succo di un sorriso bizzarro, insieme timido e insolente, proprio il fondo di un carattere e di un costume. Vi dà l'animo, signor Artemisia, di dipingere questa gran tela per la Serenissima, un soggetto eroico da par vostra? Era forse una proposta ironica, da uomo beffardo a donna superba, e già nella mente di Artemisia tutto era pronto, Oloferne. Giuditta e Oloferne, la testa ravvolta in un panno. No, no, la testa nuda e sanguinosa. E perché non il corpo, il grosso corpo del tiranno? Vedano questi toscani se so disegnare. Non può essere che Artemisia non dicesse alle amiche: ho un impegno d'importanza per la Serenissima. Ma già tutte sapevano e coglievano ogni pretesto, imperiose, insinuanti, stordite, per curiosare. Trovavano la pittrice chiusa nel suo casaccone da lavoro, i flosci capelli spioventi, il viso tirato dalla fatica, in piedi o seduta su un alto trespolo davanti alla gran tela. Rimanevano interdette e inoperose dinanzi a gesti che non conoscevano e che essa abbandonava alla loro avidità, dimentica di comporsi, di apparire come voleva che la vedessero, a volte miserella, quasi schiacciata dall'opera, a volte maestosa, arditissima. Non avrebbero saputo che fare se, accanto alla finestra, rovesciato su una coltre, a testa all'ingiù, il torso nudo, non avessero scorto Anastasio, il gigante greco, un facchino di piazza che 2 anni prima aveva divertito Firenze per la sua statura e ora campava la vita senza che nessuno ne facesse più meraviglia. Sbirciavano quel corpaccio, spostavano una sedia, si chinavano per aver la scusa di avvicinarglisi, più che la gradazione dei pennelli e il color delle terre che Artemisia stemperava e mescolava, più del gioco della tavolozza. Loro eterna voglia pareva attirarle la congiuntura di quell'omone seminudo, non soggetto per vincolo di servitù, ma obbediente a una necessità più alta di un costume. Giovanna cominciava a ridere. Ma il barroccone che gli hai messo, dove l'hai trovato, Artemisia? Le Torrigiane arricciavano il naso. Ohimè, che odor cattivo! E Violante, esperta, fagli torcere l'anca, che si veda meglio i muscoli. Poco s'accorgeva Artemisia di queste baie, raramente rispondeva. Lei, tanto schiva se solo il fratello guardasse un suo disegno, si era avvezzata alle osservazioni di queste femmine e alla loro indiscrezione con un'indifferenza di cui neppure stupiva. E a volte, alzandosi di furia, andando deliberatamente al modello per disporlo in guisa più conveniente al suo proposito, le accadeva di calpestare il lembo di una veste o urtare una spalla tonda e di non scusarsene, tanto quegli assistenti contavano poco per lei. Esse interrompevano il discorso, si fermavano a seguirla con l'occhio, a respiro sospeso, e da quegli involontari contatti le veniva il disagio di un'insidia coperta e come una renitenza a toccare le carni dell'uomo e quei poveri panni. Mansueto, docilissimo come tutti i modelli di razza, Anastasio si lasciava spostare, accomodare, ma un paio di volte le accadde di cogliere in quelle membra una nuova rigidezza, in quegli occhiacci umili come un'inquieta vergogna, e per due volte essa licenziò senza spiegazioni il modello.
Patrizia Zappamulas ha letto Artemisia di Anna Banti, a cura di Fabiana Carobolante, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce